Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine, così Vladimir Putin nel giorno della parata per la celebrazione della vittoria sovietica contro i nazisti. Il presidente russo si dice pronto a incontrare Zelensky quando verrà siglato un accordo. Sull'Unione Europea aggiunge, mai rifiutato negoziati con loro, sono pronto a farli. Pesanti raid israeliani in Libano, sono almeno 11 le persone uccise tra il sud del paese e il sud della capitale Beirut, tra le vittime ci sono 3 bambini di 6 mesi, 2 e 11 anni. Attesa la liberazione di Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due volontari della flottiglia arrestati da Israele in acque internazionali, verranno consegnati alle autorità per l'immigrazione e rimarranno in custodia in attesa del rimpatrio. Budapest, bagno di folla per Peter Magyar, che ha giurato oggi come premier. Migliaia di persone e concerti in piazza. Grande l'aspettativa per il dopo Orban, stato di diritto ma anche economia e lotta alla corruzione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Il conflitto in Ucraina sta volgendo al termine, lo ha fatto sapere in serata Vladimir Putin, lo riportano le agenzie RIA Novosti e TASS. Il presidente russo sarebbe pronto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky una volta che sarà stato siglato un accordo. Putin ha anche commentato la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Il presidente russo ha detto di non aver mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea e che come candidato al ruolo di negoziatore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder, che per molti anni è stato nel consiglio di amministrazione di Gazprom. Oppure scelgano loro qualcuno di cui si fidano, ha concluso Putin. Sentiamo il commento di Giovanni Savino, docente di storia della Russia all'Università di Napoli Federico II.
Il problema è sempre quello, su che base si faranno questi negoziati, se l'idea è quella del riconoscimento della situazione, come spesso è stato detto dal Cremlino, sul campo. Ed è chiaro che ogni tipo di riconoscimento della situazione del campo è indigesto per l'Ucraina e per l'Unione Europea, soprattutto per l'Ucraina. Quindi bisognerà vedere quali sono le condizioni messe dal Cremlino e se si tratta di una trattativa ad ampio raggio, di una trattativa in grado di ridiscutere tutto l'assetto territoriale dell'Ucraina, indipendentemente da quelle che possono essere state le conquiste russe. Questo al momento nelle dichiarazioni di Putin non è presente. Sicuramente c'è l'elemento di dare l'idea di dare una concessione, anche se poi sappiamo che ci sono state richieste, poi non sapremo mai la verità se queste richieste siano vere o meno da parte di Putin verso gli americani, di non far interrompere la parata militare agli ucraini. Io sinceramente sono un po' scettico su questa possibilità qui, però di sicuro il fatto che il 9 maggio venga rappresentato da Putin come giornata non solo dell'unità nazionale, ma anche dell'unità con quelli che sono i popoli dell'ex Unione Sovietica, appare in questo senso come una concessione fatta dal presidente della Federazione Russa verso gli ucraini.
E lo sentivate, le dichiarazioni di Putin arrivano nel giorno in cui a Mosca si è tenuta la parata del 9 maggio, quando la Russia celebra la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. Una parata in tono minore, 3/4 d'ora complessivi e un'esibizione molto meno muscolare di armamenti rispetto agli anni scorsi. Non ci sono stati attacchi ucraini durante la parata, come si era ventilato alla vigilia. In teoria, in vigore, c'è una tregua di 3 giorni annunciata da Donald Trump la notte scorsa. Il presidente statunitense è tornato a criticare il governo italiano in una conversazione con il Corriere della Sera il giorno dopo la visita di Marco Rubio a Roma. Il tema è ancora quello del mancato supporto nella guerra all'Iran, già lamentato da Trump. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, ha ripetuto oggi, e io ci sono sempre stato per l'Italia, così il mio paese. Sul possibile spostamento di truppe dall'Italia, Trump ha detto ci sto ancora pensando. Sulla trattativa con l'Iran, Trump ha detto di essere ancora in attesa della risposta di Teheran. Intanto è stata annunciata la partenza del vicepresidente Vance alla volta del Pakistan per un nuovo round di negoziati insieme agli inviati Witkoff e Kushner. Sono almeno 11 le persone uccise in Libano dai raid israeliani di oggi. A essere colpito è stato sia il sud del paese che il territorio a sud della capitale Beirut. I raid hanno colpito diverse città, l'attacco con più morti è stato quello a un palazzo che ospitava sfollati a Sidone. Tre vittime sono bambini di 6 mesi, 2 e 11 anni. Ogni giorno che passa il Libano è sempre più una polveriera, come ci racconta il giornalista Mauro Pompili.
Ma la situazione drammaticamente non è cambiata di molto. La tregua è stata assolutamente parziale perché comunque Israele ha continuato i suoi bombardamenti, ha salvato per un po' Beirut, però a parte aver salvaguardato in parte Beirut che ha bombardato l'altro ieri, nel resto delle aree, il sud, la Bekaa, le zone intorno a Sidone, i bombardamenti sono continuati forse con un'intensità più bassa, ma soprattutto sono continuati gli scontri sul terreno, perché comunque il tentativo di Israele di penetrare in Libano è costante. Gli analisti dicono che è fallimentare, nel senso che si tratta di core penetrazioni, molto spesso marcia indietro, ma che comunque lasciano una distruzione assoluta, perché tutta quella fascia che loro vorrebbero come cuscinetto è bombardata da terra, da cielo, da mare. Quando le truppe israeliane penetrano, fanno saltare per aria le poche case che ancora sono in piedi, e noi ci continuiamo a scandalizzare giustamente per un soldato che spegne una sigaretta sulla statua di Gesù Cristo, ma non ci scandalizziamo per interi paesi rasi al suolo e per continue minacce, bombardamenti, avvisi di evacuazione che ormai stanno colpendo anche i villaggi cristiani del sud.
Dopo una settimana di prigionia è atteso il rilascio di Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due volontari della flottiglia arrestati da Israele. Abukeshek sarà rimpatriato attraverso uno dei passi di frontiera con l'Egitto. Il governo di Madrid lavora per facilitare il suo rientro in Spagna il prima possibile, dato che ha cittadinanza anche spagnola. Avila e Abukeshek sono stati arrestati in acque internazionali mentre erano in viaggio con la Global Sumud Flottiglia. Durante la detenzione sono stati torturati in vari modi e hanno fatto lo sciopero della fame. Per tutte queste ragioni il loro stato di salute ha destato più di qualche preoccupazione. A dare la notizia della liberazione è stata anche la moglie di Abukeshek, Sally e Issa, durante una manifestazione per la Palestina.
Me acabo de recibir anuncio del ministro Alvarez che Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
A Budapest oggi è il giorno dell'insediamento del nuovo presidente Péter Magyar, vincitore alle elezioni che hanno visto la sconfitta dopo 16 anni al potere di Viktor Orban. Questa mattina c'è stata la sessione inaugurale del nuovo Parlamento. Il premier ha prestato giuramento e tenuto un discorso in piazza nel centro della capitale ungherese. Costruiremo uno Stato funzionante e umano, ha promesso. Un'Ungheria nuova che riconquista l'onore in Europa, non tradisce gli alleati, non serve interessi stranieri. Abbiamo raggiunto Alessandro Grimaldi, giornalista che vive e lavora a Budapest, che oggi ha seguito l'insediamento di Magyar.
Si crede un giorno di grande festa. Per la maggioranza degli ungheresi, lo sappiamo dal 12 aprile, dai numeri di quel giorno che sono sicuramente molto netti. È anche una giornata importante, una giornata nostra, si è insediato il governo, ma c'è stato anche l'elezione del presidente, vicepresidente, c'è stato il primo ministro è già nel pieno delle sue funzioni. C'è stato anche insomma un grande bagno di folla che sta proseguendo, proseguirà fino a sera con concerti. Ha fatto già due discorsi in Magyar nel Parlamento, uno in piazza, quindi da un lato grande festa per metà paese che ha tanto entusiasmo e tante aspettative verso il governo che verrà. La gente si aspetta che si ritorni, si venga ripreso un'Ungheria con lo stato di diritto, che ci sia una democrazia che torni veramente in Ungheria, che il governo pensi anche al cittadino e quindi anche qui sì, sicuramente a scuola e sanità, che sono stati lasciati abbastanza indietro dal governo Orban.
Gran Bretagna, grande attivismo di Keir Starmer all'indomani della pesante sconfitta alle elezioni amministrative in Inghilterra e parlamentari in Scozia e Galles. Il premier, che lo ha già detto, non si dimetterà, ha incontrato l'ex primo ministro Gordon Brown e lo ha nominato inviato per la finanza globale, e ha nominato Harriet Harman consigliera contro la violenza di genere. Entrambi sono storici dirigenti del Partito Laburista. Edoardo Bressanelli insegna scienze politiche alla scuola Sant'Anna di Pisa e al King's College di Londra.
Per la prima volta nella storia il Partito Laburista non sta soltanto perdendo consensi. Beh, in questo caso la sopravvivenza del Partito Laburista può essere in gioco. Lo vediamo in Galles. Il Galles è una regione, una nazione del Regno Unito, dove i laburisti sono sempre stati al governo per cent'anni. Per cent'anni in senso lato, ovviamente l'assemblea parlamentare ha un'esistenza più recente. Tuttavia, da quando esiste, il Labour è sempre stato il primo partito. Ecco, ieri la prima ministra laburista non è stata rieletta e il Labour è quasi scomparso. Il punto qual è allora? Che Starmer è stato al governo 2 anni, è stato al governo con una maggioranza parlamentare a Westminster solidissima, ma questo non ha prodotto politiche, non ha prodotto cambiamento e questo ha scontentato in maniera fortissima i cittadini britannici e anche gli stessi elettori laburisti. Insomma, il Labour dovrà cambiare leader e giocarsi tutto con un nuovo leader nella prossima tornata elettorale, che sarà al più tardi ovviamente nel 2029.
È stata vietata per la prima volta la sfilata neofascista che si è tenuta a Parigi per molti anni il 9 maggio. Sentiamo il servizio.
Niente camicie nere quest'anno per le strade di Parigi. La adunata annuale dei militanti neofascisti per commemorare un camerata morto accidentalmente nel 1994 per sfuggire alla polizia è stata vietata dalla prefettura e il tribunale amministrativo ha confermato respingendo il ricorso presentato dagli organizzatori. Nella sentenza del tribunale di Parigi, come nell'ordinanza di divieto della prefettura, sono indicati i rischi per l'ordine pubblico. Nel clima di tensione politica tra militanti di estrema destra ed antifascisti, dopo la rissa a Lione qualche settimana fa, ha portato alla morte del neofascista cantante Rank. Ma tanto la prefettura che il tribunale sottolineano anche come la marcia commemorativa dell'estrema destra abbia dato luogo in passato e in particolare l'anno scorso a diverse flagranze di reato, come l'apologia del fascismo, l'incitazione all'odio, gli insulti omofobi o ancora gli slogan razzisti, senza contare la diffusione e l'ostentazione di simboli nazisti. Detta altrimenti, si legge tra le righe, la prefettura di Parigi, su indicazione tutta politica del Ministero dell'Interno, vuole evitare le immagini scandalose e inquietanti, per non dire scabrose, dell'anno scorso, con un migliaio di neonazisti, teste rasate o incappucciate in camicia nera e anfibi, che marciano con passo militare in fila per tre nel centro di Parigi, con tamburi e bandiere hitleriane, cimeli d'epoca, scandendo slogan neofascisti. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e suscitato sdegno e polemiche in una Francia in cui l'estrema destra nazionale identitaria è la prima forza elettorale ad un anno dalle elezioni presidenziali. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
C'erano 4 passeggeri italiani sul volo che ha preso una delle vittime dell'antivirus. Sono tutti in quarantena precauzionale nelle rispettive regioni di residenza. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su di loro. Erano a bordo dello stesso volo di una signora deceduta per aver contratto l'antivirus. Secondo quanto riportato nella segnalazione ministeriale, il contatto con la vittima di antivirus sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. I recapiti dei 4 italiani, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nel frattempo l'OMS ha confermato i 6 casi di antivirus sugli 8 sospetti, tra cui 3 decessi. Il virus però non dovrebbe essere come un nuovo Covid perché il rischio di contagio è basso. Sentiamo l'intervista al virologo Fabrizio Pregliasco che ci spiega in cosa consiste la sorveglianza attiva.
La sorveglianza attiva vuol dire contattare, come già stato fatto, i cittadini, sottoporli a una attiva, diciamo, comunicazione per verificare nei giorni prossimi, purtroppo per un po' di tempo, perché sono 45 i giorni di incubazione massimi, anzi anche a volte un po' di più, di questa patologia, in modo da scoprire, ammesso mai che ci sia un avvenuto contagio e un'insorgenza di malattia, l'esecuzione di test di laboratorio che per fortuna per questo virus ci sono, e quindi io dico un'azione che non solo deve essere italiana, è bene che sia a livello italiano, ma che ci sia a livello internazionale, e non è il momento giusto purtroppo per questa capacità di comunicazione fra istituzioni, di tenere a bada questo problema che ad oggi io ritengo potrà essere controllato, anche se degli altri casi, a mio avviso, nei prossimi giorni purtroppo potranno emergere, ma in particolare tra i croceristi di quella famosa navigazione che è stato il clou di questo focolaio. Verranno eseguiti i test di laboratorio perché, come dico, c'è questa capacità oggi, che è un elemento importante che col Covid ad esempio all'inizio non c'era, una valutazione delle condizioni cliniche e un suggerimento ovviamente di non avere una vita comunitaria particolarmente intensa e a rischio rispetto a cose. Quindi una non quarantena obbligata, ma una responsabilizzazione rispetto a possibili ulteriori contatti.
Ci sono stati 6 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore, 3 in Calabria e 3 a Chioggia, in provincia di Venezia. Quelli di Chioggia erano braccianti che, insieme ad altri 6 sopravvissuti, stavano andando in provincia di Rovigo per lavorare in un campo. Il minivan su cui viaggiavano si è ribaltato, finendo in un canale di bonifica. Aperta da oggi al pubblico a Venezia la Biennale, 61esima esposizione internazionale d'arte dal titolo In Minor Keys di Koyo Kuo, ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Date le proteste di questi giorni, prende il via l'edizione della Discordia. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
La grande assente alla Biennale è la libertà. Con questo slogan decine di persone hanno manifestato anche oggi a Venezia, dal Ponte della Paglia in corteo ai Giardini, contro la partecipazione della Russia alla Biennale. Si sono esibiti artisti dissidenti, mentre davanti al padiglione russo, da oggi chiuso, è stato trasmesso l'alert che avvisa i bombardamenti per gli ucraini. L'iniziativa è stata di varie associazioni di area radicale. All'indomani delle proteste del corteo e dello sciopero in biennale indetto da ANGA, l'Alleanza di Artisti contro il Genocidio, chiedevano l'immediata chiusura del padiglione di Israele. E ricordiamo anche l'incursione vivace e creativa delle Pussy Riot, femministe attiviste russe, a cui si sono unite le Femen ucraine, contro l'arte al servizio del regime russo. Insomma, più che un'inaugurazione, quella di oggi è stata un'apertura, data l'assenza del ministro Giuli e le dimissioni della giuria, che si sono rifiutate di considerare tra i possibili premiati i padiglioni di Russia e Israele. E il presidente Buttafuoco, caparbio nella sua scelta, ha deciso che saranno le preferenze dei visitatori ad attribuire leoni d'oro e d'argento. Tutto in nome, dice, della libertà dell'arte. Ci dovrebbe poi spiegare quale libertà hanno gli artisti, quelli finiti in carcere o uccisi in Russia. E a proposito di diritti calpestati, nessuna polemica si è registrata intorno ai padiglioni dell'America e della Cina.
Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 8:30. Grazie per l'ascolto, un saluto, una buona serata da Chiara Manetti.